Benvenuti all'appuntamento settimanale con fainotizia.it, il format di inchieste di Radio Radicale in onda lunedì alle 23.30 e poi in replica sempre lunedì, ma alle 6 del mattino. In questa puntata torniamo a parlare di povertà e di situazioni di marginalità economica, in particolare nella città di Milano. Qui infatti Emergency ha avviato dalla pandemia il progetto Nessuno Escluso. L'ONG è in realtà attiva a Milano dal 2015, inizialmente con un ambulatorio mobile e poi con l'avvio dello sportello Casa Emergency nel 2018. Oggi il progetto Nessuno Escluso si è ampliato diventando un progetto sociale che offre gratuitamente ascolto e orientamento in ambito sociale, lavorativo, sanitario e per l'accesso a sussidi e prestazioni. Sono circa tra le 5 e le 6.000 le persone che si rivolgono a Emergency nell'ambito di questo progetto e dai dati raccolti dalla ONG emerge la fotografia di una città che esclude sempre di più. A Milano infatti la precarietà abitativa è sia causa che conseguenza della marginalità. C'è infatti un dato che forse racconta più di altri la situazione milanese. La differenza tra soluzioni trovate in ambito lavorativo, pari al 31%, e quelle in ambito abitativo, il 3%. Questo significa che in città non basta un lavoro regolare e retribuito per migliorare la propria condizione abitativa, dalla quale peraltro passano le possibilità di regolarizzare la residenza, il che poi a sua volta aprirebbe la porta ad una serie di servizi di welfare dai quali altrimenti le persone restano escluse. Insomma, un circolo vizioso molto difficile da spezzare, in cui insicurezza economica, precarietà abitativa e difficoltà burocratiche si alimentano a vicenda. A rivolgersi a Emergency sono tanti italiani che rappresentano il 25% dell'utenza e, seppur in calo del 2% rispetto al 2022, rappresentano ancora il gruppo più numeroso, seguite dalle persone di nazionalità marocchina il 15%, egiziana il 13% e peruviana il 12%, in sensibile aumento rispetto al 2022. Addirittura il 43%, quindi quasi la metà delle persone che si rivolgono a Nessuno Escluso, pur vivendo abitualmente a Milano, non hanno la residenza nel capoluogo lombardo. E proprio la mancata residenza è un altro dato fondamentale ed è legata all'assenza di un titolo abitativo come un contratto di affitto, condizione molto comune tra chi paga un affitto in nero o chi si trova in una coabitazione temporanea o comunque in una situazione disagiata. Insomma, come dicevamo, un corto circuito da cui è molto complicato uscire. Infatti, senza un contratto di affitto non si può avere la residenza né quindi accedere alle prestazioni del welfare, ma senza sussidi o altri supporti sociali è molto più difficile riuscire a pagare un affitto regolare e quindi ottenere l'iscrizione anagrafica. Come emerge dai dati sulle attività 2023 del progetto, risulta difficile anche ottenere la cosiddetta residenza fittizia, per la quale servono oltre 6 mesi di iter. Insomma, di questo e altro parliamo oggi con Federica Russano del coordinamento di Nessuno Escluso. Buon ascolto e noi torniamo in studio tra 20 minuti.
Io sono Federica Russano e seguo all'interno appunto di Emergency il progetto Nessuno Escluso e mi occupo in particolare dell'area alimentare, dell'area lavoro insieme poi ad altri colleghi e di tutta poi la parte appunto di orientamento sociale, insomma, che abbiamo attiva all'interno del progetto.
Ecco, per quanto riguarda il progetto di Emergency Nessuno Escluso, che si colloca geograficamente a Milano, diciamo, e, partiamo un attimo quest'anno, di nuovo è un progetto che è attivo da qualche anno, poi torneremo anche un po' sull'origine, sulla nascita di questo progetto. Però sono stati pubblicati recentemente i dati aggiornati rispetto alle persone con cui voi vi siete incontrate nell'ultimo anno. Quale fotografia emerge nel complesso da questi dati? Che cosa raccontano un po' rispetto anche al lavoro che voi fate, che vi trovate a svolgere?
Allora, guarda, i dati che abbiamo raccolto in quest'ultimo anno raccontano e restituiscono una fotografia di Milano che ci piacerebbe fosse più positiva sull'andamento generale, però in realtà non è proprio così, perché abbiamo comunque visto e incontrato più di 1.300 famiglie che corrispondono poi a circa 5.000 persone, con appunto 4.000 e più colloqui individuali fatti nel corso dell'anno per capire un po' anche poi l'andamento e che cosa migliora, cosa peggiora nelle situazioni di queste persone, di queste famiglie. E la componente principale comunque rimangono una parte di italiani che si attesta intorno al 25% e una parte di stranieri, il 70% circa, che provengono dal Nord Africa e poi c'è stato anche un aumento di nuclei che arrivano appunto dal mondo latino, in particolare dal Perù, per la crisi insomma, attuale che si registra nel paese. Sono persone che fanno fatica ad orientarsi e a capire quali sono poi insomma, i loro diritti e una serie di requisiti per avere poi accesso a delle misure che permettono in un qualche modo di migliorare la situazione appunto della famiglia, da appunto questioni che riguardano più amministrative, che riguardano appunto il recupero di determinati documenti o certificati, a una serie di altre problematiche che possono riguardare appunto la parte lavorativa, oppure l'accesso dei figli al mondo dell'istruzione, del nido, e sbloccare, mettere in ordine questi problemi per superare un po' anche la frammentarietà appunto dei servizi che notiamo, insomma, registriamo sul comune di Milano.
Ecco, e nel concreto un po' come si svolge questo servizio, in qualche modo appunto anche di accompagnamento tra i vari servizi esistenti, come svolgete questo lavoro proprio nella pratica e quale tipo di supporto siete in grado di offrire a seconda delle diverse situazioni?
Allora, noi abbiamo messo a disposizione delle persone che seguiamo, degli operatori, degli assistenti sociali, che su delle cliniche mobili, su una clinica mobile, girano i quartieri più complicati, più vulnerabili della città, e sono a disposizione delle persone per un primo colloquio di ascolto, di orientamento, un po' a 360 gradi su quali sono appunto i bisogni delle persone e in un qualche modo si cerca poi di individuare un percorso personalizzato ad hoc, in un qualche modo per mettere appunto, come dicevo prima, in ordine le questioni e provare poi a sbloccarle una ad una. Diamo anche priorità a chi è più urgente, nel senso che questo ci serve e serve anche a ridurre le distanze ed eliminare un po' le barriere e gli ostacoli che queste persone incontrano. E quello che facciamo è orientarli sicuramente a dei servizi sul territorio che funzionano e sono efficaci ed efficienti, insomma, per risolvere determinate problematiche. E come dicevo prima, però cercando di superare un po' questa frammentarietà appunto dei servizi. Ovviamente ci sono anche difficoltà individuali, quindi non soltanto legate al contesto, quindi problemi di lingua, poca capacità magari di reperire le informazioni corrette. E poi appunto difficoltà invece più legate al contesto e per cui difficoltà ad ottenere determinati certificati, lo status amministrativo, la residenza e poi anche risorse limitate che ci sono sul territorio. Quindi è un percorso di accompagnamento, di orientamento, di provare appunto a sbloccare e capire qual è poi la prima questione da cui partire per cercare appunto di risolvere tutto il resto. E quello che abbiamo insomma fotografato e visto è che il documento, insomma la metà delle persone che seguiamo non hanno una residenza in città ed è forse il documento più importante per avere accesso poi a una serie di servizi che il comune offre. Dai doposcuola, da iscrivere i figli al nido, che poi tutta una serie di servizi che riguardano appunto la genitorialità e permettono poi appunto di provare a liberare del tempo per i genitori, appunto, e permettergli poi anche di inserirli nel mondo del lavoro, no? E quindi provare a portare anche più reddito all'interno del nucleo familiare. E quindi quello che abbiamo anche visto è che se da una parte la città sulla parte lavoro risponde, nel senso che si fa fatica ovviamente a trovare lavoro e più che altro ridurre le distanze di queste persone dal mondo del lavoro, però in un qualche modo provandole a supportare con un bilancio delle competenze, provando a fare con loro un curriculum, in un qualche modo con del tempo si raggiunge questo risultato, gli si riesce a inserire nel mondo del lavoro, però questo non corrisponde purtroppo, per quello che abbiamo visto, a un miglioramento invece della condizione abitativa. Quindi è un po' una fotografia di questa città, no? Che magari il lavoro si trova, ci sono opportunità lavorative, Però questo non si traduce in un miglioramento della condizione abitativa e quindi dovremmo in un qualche modo anche riflettere come comunità, come città, che cosa stiamo offrendo, che cos'è questa città, insomma.
Ecco, e su questo punto sicuramente poi torniamo perché, come già accennavi, la fotografia che emerge è un po' quella di una città che esclude, quindi nonostante una persona, insomma, magari lavori, eccetera, si trova comunque in una situazione di marginalità e sofferenza economica. Ma volevo un attimo tornare ora sulla questione della residenza, nel senso che magari tante persone, immagino soprattutto italiane, non hanno familiarità con questo problema, non ci si sono mai dovute confrontare. Quindi parliamo spesso, come dicevi, di persone che magari hanno un permesso di soggiorno, ma non hanno la residenza. Questo volevo chiederti perché succede e quali sono poi le difficoltà proprio pratiche a cui si va incontro in mancanza di una in mancanza di questo, insomma, di questo requisito della residenza.
Sì, allora guarda, è vero, la residenza è qualcosa che per noi è abbastanza scontata, comunque ci fermiamo poco a pensare a che cos'è questo documento, questo titolo. La residenza è legata a un titolo abitativo, per cui molte delle persone che abbiamo, che seguiamo non hanno, cioè c'è un'assenza di un titolo abitativo, per cui di un contratto d'affitto molto spesso, no? Che è poi la condizione che raggruppa e accomuna un po' le persone che seguiamo perché spesso sono in situazioni appunto abitative in cui hanno un affitto in nero oppure sono in casa con altre persone ospitate temporaneamente, quindi sono situazioni abitative disagiate, per cui non c'è la possibilità appunto di richiedere appunto la residenza ed è comunque un cortocircuito abbastanza complicato, nel senso che senza un contratto d'affitto, appunto, non puoi avere la residenza, non puoi appunto accedere alle prestazioni sociali di cui parlavamo prima, una serie di sussidi ed è più difficile appunto provare a riemergere, ed emanciparsi poi appunto dagli aiuti. E per quanto appunto si possa fare anche una domanda di iscrizione di residenza fittizia, che comunque è possibile farla sul territorio, sul comune di Milano, è un processo, un iter che impiega dai 6 agli 8 mesi almeno, perché comunque sono tante le persone che ne fanno richiesta, c'è cioè comunque un iter da seguire, anche noi nei nostri uffici o comunque sull'ambulatorio, sulla clinica mobile, appunto, incontriamo queste persone, proviamo a fare la domanda insieme, quindi comunque vanno raggruppate una serie anche di documenti per procedere appunto poi alla domanda e all'inoltro ai servizi del territorio. Quindi è proprio l'assenza appunto di un titolo abitativo che permette appunto poi di ottenere questo documento che per noi è scontato e banale, come lo è anche l'ISE, ma che sono quelle due cose, come dire, che sbloccano una serie appunto di questioni, di servizi per le persone e aiutarle appunto a districarle per avere accesso a queste misure pubbliche di welfare è complesso, nel senso che tanto più le persone sono in uno stato di marginalità, tanto più appunto questo ostacolo è uno scoglio, insomma, e quindi bisogna lavorare per far sì che appunto si riducano appunto le distanze, si diminuiscono le disuguaglianze e si possa comunque restituire un po' anche al territorio delle comunità che siano anche partecipi, no? Che quindi emancipandosi dagli aiuti possano contribuire comunque alla sostenibilità della città, comunque a migliorare le proprie condizioni lavorative, abitative ed essere attori anche loro, insomma, delle comunità a cui appartengono, insomma.
Ecco, e sempre dal punto di vista burocratico dei documenti, perché appunto come sottolineavi, no? Poi spesso questa è una prima barriera molto importante e che ingenera in qualche modo un circolo vizioso. Dai dati di quest'anno emerge l'aumento, di persone che si sono rivolte a voi che non hanno un permesso di soggiorno, magari perché sono in attesa, appunto, si parlava della crescita legata agli aumentati arrivi da parte di cittadini peruviani, ma anche dei tempi di attesa da parte delle questure. Ci puoi spiegare meglio questo aspetto e che cosa significa dover attendere fino a 8 mesi per un appuntamento, magari per una richiesta di asilo, e che cosa succede alle persone nel frattempo, a quali, diciamo, situazioni di insicurezza e di difficoltà si trovano esposte a causa di queste attese?
Sì, era, come dicevi prima, l'aumento è legato da una parte appunto al numero di cittadini peruviani che sono arrivati in città e poi appunto a una difficoltà nel presentare la richiesta d'asilo alle questure, perché appunto c'è stato un aumento appunto dei numeri e quindi l'iter, un po' anche come dicevamo prima per la residenza, è molto lungo. Quindi va dai 3 agli 8 mesi circa solo per ottenere un appuntamento, quindi neanche per il rilascio. E nel frattempo, cosa succede a queste persone? Succede che comunque sono sempre più in una condizione di vulnerabilità ed emarginate, per cui in un qualche modo fanno fatica anche soltanto ad orientarsi e capire che cosa possono fare nel frattempo, quindi ovviamente non possono accedere al mondo del lavoro, non possono accedere a una serie di servizi del territorio e quindi sopravvivono in un qualche modo, no? Cercano di stare un po' a galla in questo periodo in cui si cerca di in qualche modo di ottenere poi i documenti necessari per riuscire ad essere più, avere una situazione più stabile e meno precaria. Per cui è un periodo ovviamente difficoltoso per loro, e quello che si può fare in un qualche modo da parte nostra è continuare in un qualche modo a registrare e dare delle fo fotografie sempre più puntuali, insomma, di queste situazioni e fare un po' di pressione, un po' di lotta sulle istituzioni per dirgli e contribuire in un qualche modo a restituire delle fotografie esatte e far capire che appunto le disuguaglianze in un qualche modo cerchiamo appunto di diminuirle, di ridurre le distanze, oppure ci troveremo in una città o in dei posti, in delle comunità in cui la forbice in un qualche modo fra chi sta meglio e accumula sempre più ricchezza e chi no è sempre più larga.
Ecco, e a questo proposito tornerei sull'altro dato che emerge, insomma, in maniera importante, ovvero dai dati emerge che addirittura è in aumento, è in crescita il numero, la percentuale di persone che, insomma, anche grazie a un percorso impostato insieme ad Emergency hanno trovato un lavoro, ma a questo non corrisponde un miglioramento della condizione economica e in particolare della condizione abitativa. Possiamo entrare un po' più nel dettaglio rispetto a questa situazione? Quali sono anche le particolarità legate alla città di Milano che questo dato fa emergere in qualche modo?
Sì, quello che a cui accennavo un pochino di tempo prima, insomma, durante appunto questa chiacchierata, che le persone che seguiamo sulla parte appunto del lavoro, per cui gli offriamo anche un percorso per cui riescono, beh, innanzitutto anche a migliorare la lingua italiana, perché poi è uno un po' dei requisiti che serve. Poi provare a fare un bilancio delle competenze, un curriculum e in un qualche modo poi orientarli al mondo del lavoro e cercare appunto di inserirli per avere una situazione lavorativa più stabile e meno precaria. E quindi da questo punto di vista si ottengono i risultati, si migliora anche il reddito, insomma, di queste persone, di un nucleo familiare, tanto più se appunto come raccontavamo prima, ottenere appunto la residenza permette poi appunto di iscrivere i figli al nido, quindi sono anche due i genitori che riescono a lavorare e a liberarsi del tempo e trovare un lavoro e portare più reddito in famiglia. Però appunto questo non dà particolari riscontri sulla condizione abitativa, per cui sono percentuali molto basse di risultati da questo punto di vista, sono circa il 2%, quindi molto pochi, perché appunto Milano è una città in cui si fa fatica. Cioè, insomma, è sotto sotto tutti, insomma, i riflettori, le cronache, appunto, che ormai ci sono delle situazioni in cui anche trovare un contratto d'affitto che in qualche modo una persona riesce poi a pagarsi rispetto appunto a quello che porta a casa è difficile. E poi, vabbè, ci sono una serie appunto anche di situazioni che riguardano il poter mettere a disposizione appunto anche e accedere a dei bandi delle case popolari che avvengono, insomma, ci sono dei bandi 2 volte all'anno circa, che però se non hai una serie di documenti non riesci a partecipare a questo bando. Quindi sono tutte questioni un po' correlate fra di loro, che appunto attualmente dimostrano che per la parte appunto abitativa non ci sono grandi risultati o grandi possibilità o comunque opportunità per le persone.
Volevo un attimo, diciamo in conclusione, ritornare un po' a quello che è stato anche l'origine di questo progetto di Emergency, che appunto ricordiamo è nato, diciamo comunque si è rafforzato, è stato molto ampliato durante la pandemia, che è un periodo particolare che sicuramente ha portato ad emergere con prepotenza un aumentato numero di situazioni di povertà, marginalità economica. E in questi ultimi anni, appunto, come si è evoluto il progetto e quali trend avete notato? Qual è un po', diciamo, la situazione nel suo evolversi?
Ah, nessuno escluso, è un progetto che è nato, come dicevi, in tempi di Covid, quindi durante la pandemia, in risposta all'emergenza e come supporto alimentare, principalmente per un insieme di persone che erano escluse da misure e prestazioni sociali che in quel momento i comuni avevano messo a disposizione, quindi buoni spesa e altri tipi appunto di formule che potevano appunto migliorare la condizione di quelle persone in quel momento che magari avevano perso appunto il lavoro e non potevano comunque permettersi di portare proprio un pasto a tavola. E quindi è nato dando una risposta molto immediata e molto concreta. E poi ci siamo interrogati su che cosa poi, al di là dell'emergenza, spingeva appunto una persona a richiedere un pacco alimentare. E quindi quello che abbiamo fatto è stato in un primo momento osservare, mappare la città, capire quali erano i bisogni, non mettendo nessun requisito di accesso al nostro progetto e non selezionando nessun target, nel senso che quello che abbiamo voluto fare è osservare, capire appunto qual era il bisogno e poi muoverci di conseguenza mettendo appunto a disposizione dei professionisti che potessero aiutare queste persone nel districare appunto una serie di questioni che avevano da risolvere. E il trend è quello che abbiamo osservato in questi anni è che ci sono persone che purtroppo sono escluse appunto da una serie di servizi e misure, prestazioni sociali perché non hanno dei titoli, non hanno dei requisiti per accedere, per quanto appunto poi dovrebbero poterlo fare, nel senso che servirebbe appunto semplicemente riuscire a lavorare nel migliorare una serie appunto di percorsi, di efficienza appunto dei servizi, per metterli nelle condizioni perlomeno di avere l'opportunità appunto di partecipare a un bando, ottenere l'assegno unico, quindi metterli nella condizione di ottenere e riuscire a partecipare a quello di cui hanno diritto. E poi ovviamente con anche un'attivazione in qualche modo personale, provare a migliorare appunto la propria condizione lavorativa, abitativa di inserimento e di contesto appunto integrazione nelle comunità e nel territorio appunto di Milano. E quindi è quello, cioè il trend che maggiormente osserviamo è questo, nel senso che purtroppo in una città come Milano ci sono ancora tante persone che sono escluse per mancanza appunto di informazioni, perché non sanno recuperare appunto i requisiti per partecipare a un determinato bando, fare una domanda e sono, come dicevo prima, questioni che riguardano sia, come dire, difficoltà appunto personali e individuali che legate al contesto.
E quindi sicuramente anche un'esclusione che è il risultato di diciamo alcune politiche o un'organizzazione de dei servizi che potrebbe sicuramente essere rafforzata e migliorata, servizi da parte del pubblico, intendo dire, soprattutto.
Sì, assolutamente, nel senso che bisognerebbe lavorare a una meno appunto frammentazione di questi servizi, a mettere a disposizione più risorse, quindi perché le risorse sono comunque anche limitate, e imperniarsi nel ridurre queste disuguaglianze o comunque contribuire perlomeno come dire, a fotografare, far comprendere appunto come si creano, no? Perché nel senso non è che le disuguaglianze si creano così a caso, ma ci sono appunto dei percorsi, delle politiche, dei requisiti di accesso che poi aumentano appunto le distanze, aumentano la vulnerabilità e l'esclusione di alcune persone.
Rieccoci in studio. Questa era l'intervista con Federica Russana del coordinamento di Nessuno Escluso, il progetto sociale di Emergency attivo a Milano dalla pandemia. Per oggi Fai Notizia si conclude qui. Vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter. Basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.